Buonasera da Viviana Stazzi, benvenuti all'ultima fascia news di Radio Popolare. A Ginevra vertice tra i ministri degli esteri di Francia, Germania, Regno Unito e Unione Europea con l'omologo iraniano Abbas Araghchi. Teheran si è detta disponibile a proseguire i colloqui con Bruxelles e pronta a considerare un ritorno alla diplomazia una volta che Israele smetterà di bombardare l'Iran. Scettico Donald Trump, che nella serata italiana ha affermato che è improbabile che gli europei possano essere d'aiuto nella risoluzione del conflitto tra Tel Aviv e Teheran. Sul campo intanto continuano gli attacchi incrociati, mentre la popolazione civile di Iran, Iraq e Libia manifesta contro Israele. Nella striscia di Gaza ancora raid contro i civili in fila per pane e acqua fuori dai centri di distribuzione degli aiuti umanitari, almeno 35 le vittime di oggi. Nel frattempo in Italia doppio sciopero dei metalmeccanici che chiedono il rinnovo del contratto nazionale e del trasporto pubblico per dire no al riarmo europeo, tema su cui domani tra l'altro si manifesterà anche a Roma. Dalla cronaca poi arrivano due nuovi casi di incidenti mortali sul lavoro, mentre lo sport ci fa raccontare dell'eliminazione di Flavio Cobolli dall'ATP 500 di Halle. Esce così dal torneo anche l'ultimo italiano ancora in gara dopo le sconfitte di ieri di Jannik Sinner e Lorenzo Sonego. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, l'edizione delle 22.30 con cui ricapitoliamo i principali fatti di questo venerdì 20 giugno 2025. Partiamo allora da Ginevra, dove è finito intorno alle 20 un incontro tra il ministro degli esteri iraniano e quelli di Francia, Germania, Regno Unito e Unione Europea. Dalla conclusione del vertice è emerso che l'Iran è pronto a considerare un ritorno alla diplomazia una volta cessata l'aggressione israeliana. A dirlo, secondo quanto riportato dall'agenzia Reuters, è stato il ministro degli esteri iraniano e capo negoziatore per il nucleare Abbas Araghchi. Siamo favorevoli a proseguire i colloqui con Germania, Francia, Regno Unito e Unione Europea, ha dichiarato. Prima di lui ha parlato anche il ministro degli esteri di Parigi, che ha sottolineato come per l'Europa l'uso delle armi non risolve il caso nucleare. Sarà dunque necessario tornare alla diplomazia per provare a trovare un'intesa. Il punto di quanto accaduto nel corso del pomeriggio con il nostro Andrea Monti.
Nel pomeriggio l'agenzia Reuters aveva scritto che il regime di Teheran sarebbe pronto a accettare limitazioni ai suoi piani nucleari, ma non ad azzerare l'arricchimento dell'uranio, e in qualche modo l'ha confermato un funzionario della presidenza iraniana parlando alla CNN. A New York nel pomeriggio si è riunito il Consiglio di Sicurezza dell'ONU e ha parlato il capo della IAEA, l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, assicurando che le ispezioni della sua organizzazione possono garantire che il regime non svilupperà armi atomiche, un modo per invitare a negoziare, come ha fatto anche il segretario generale delle Nazioni Unite. L'ambasciatrice statunitense all'ONU ha detto che non è tardi perché l'Iran faccia la cosa giusta, mentre ancora si aspetta la decisione di Donald Trump su un possibile intervento nel conflitto. Fermeremo il nucleare con o senza di lui, ha detto oggi Netanyahu, mentre il suo ministro della difesa ha annunciato di aver ordinato di intensificare gli attacchi e il capo dell'esercito israeliano ha parlato di una campagna militare prolungata.
Sul vertice che si è tenuto oggi a Ginevra è intervenuto in serata anche Donald Trump, secondo cui è improbabile che gli europei possano essere d'aiuto a porre fine alla guerra tra Tel Aviv e Teheran. Secondo il presidente americano, l'Iran non vuole parlare con Bruxelles. Allo stesso tempo ha affermato che è difficile chiedere a Israele di fermare gli attacchi tuttora in corso. Penso che Teheran sia a poche settimane o mesi dalla costruzione della bomba atomica, ha continuato. In massimo 2 settimane prenderò una decisione sul da farsi. Chiaro in questo caso il riferimento implicito a un possibile intervento militare da parte statunitense al fianco di Benjamin Netanyahu. La guerra sul campo intanto continua in Israele. Le autorità parlano di circa 20 persone ferite per l'ultimo attacco iraniano, durante il quale una donna sarebbe morta di infarto in un rifugio antiaereo. In Iran nelle scorse ore sarebbero stati uccisi 11 pasdaran e il Ministero della Sanità di Teheran ha accusato l'esercito di Netanyahu di aver colpito 3 ospedali dall'inizio del conflitto. Le autorità britanniche intanto hanno ordinato il ritiro del loro personale diplomatico dall'Iran e quelle svizzere, che nel paese medio orientale rappresentano anche gli Stati Uniti, hanno annunciato la chiusura della loro ambasciata a Teheran. Entrambe le misure dovrebbero essere solo temporanee. Cosa ci dicono nel complesso i fatti delle ultime ore, dalle dichiarazioni diplomatiche ai bombardamenti incrociati? Lo abbiamo chiesto a Gianluca Pastori, professore di storia internazionale all'Università Cattolica di Milano.
Ci dicono che c'è ancora poca chiarezza sotto il sole. La posizione israeliana sembra molto chiara, molto ben determinata. Però è anche fortemente legata al sostegno che gli Stati Uniti decideranno di dare. A loro volta gli Stati Uniti, l'amministrazione Trump, fa la voce grossa ma sembra intenzionata promuovere comunque una soluzione diplomatica. Donald Trump non ha alcun interesse ad essere invischiato troppo nelle vicende del Medio Oriente, è consapevole, se non altro all'interno dell'amministrazione c'è la consapevolezza che una destabilizzazione dell'Iran potrebbe avere delle conseguenze regionali assolutamente imprevedibili. Quindi spazio per la diplomazia c'è sicuramente. Si tratta di capire quanto l'Europa possa farsi veramente garante di una soluzione diplomatica. Ecco, forse se io dovessi cercare un grande dubbio in questo momento sarebbe veramente quello. Quanto pesa effettivamente l'Europa nello scenario attuale?
La TV di Stato iraniana nel frattempo sostiene che oggi nel paese migliaia di persone abbiano manifestato contro Israele. Notizie di proteste simili arrivano anche da Iraq e Libano. Un'agenzia di stampa iraniana ha annunciato l'arresto di un cittadino europeo accusato di spionaggio. Nel paese, dall'inizio della guerra, circa 200 persone sarebbero state arrestate per aver pubblicato online dei messaggi legati al conflitto, secondo una ONG locale che si occupa di diritti umani. Nelle scorse ore, poi, un'altra organizzazione non governativa, Reporter Senza Frontiere, ha sottolineato che in Iran Internet è quasi completamente inaccessibile da 2 giorni, denunciando così che il regime sta imponendo il blocco più pesante della rete almeno dal 2019. Farian Sabai.
Non c'è internet, quello è uno dei problemi perché non si riesce più a comunicare con le persone care, ma neanche ad avere delle informazioni. I giornalisti non possono mandare informazioni fuori dall'Iran e non danno i visti per far entrare i giornalisti stranieri. L'impressione è che il regime iraniano non voglia far uscire immagini della devastazione, non vuole soprattutto far girare queste immagini dentro all'Iran per non demoralizzare i Pasdaran, la popolazione. Un problema grave è che non ci sono abbastanza informazioni. Quello che esce, magari sono amici che hanno VPN, che hanno la possibilità di aggirare la censura di regime, appunto il problema è che non si sa cosa succede esattamente e cosa sia stato bombardato. Il desiderio da parte della leadership della Repubblica Islamica è che non si sappia troppo.
Nella striscia di Gaza oggi ci sono state almeno altre 35 vittime vicino ai centri di distribuzione degli aiuti, nei pressi del corridoio Nezarim. Altri 40 palestinesi sono invece stati uccisi in diversi raid dell'esercito israeliano. Per l'UNICEF è una crisi nutrizionale fuori controllo quella che si vive nella striscia e di cui i bambini sono ovviamente le prime vittime. Dall'inizio dell'anno alla fine di maggio oltre 16.000 piccoli, una media di 112 al giorno, sono stati ricoverati per il trattamento della malnutrizione nella striscia di Gaza. Ora però, con il blocco degli aiuti prima e la nuova distribuzione da parte della Gaza Humanitarian Foundation imposta dal governo israeliano, i kit nutrizionali specifici non vengono più consegnati. Di qui dunque l'allarme lanciato dall'UNICEF per una ripresa delle proprie missioni all'interno dell'enclave palestinese. Un'altra emergenza è quella della mancanza di acqua potabile, come testimonia Giulio Cocchini, cooperante della ONG italiana CESVI, che si trova a Deir el-Balah, nella striscia di Gaza, appunto. Lo ascoltiamo.
L'acqua è sempre meno perché la benzina sta finendo, l'acqua è strettamente legata alla benzina perché l'acqua viene desalinizzata da impianti che utilizzano molta benzina, quindi senza benzina l'acqua che si riesce ad utilizzare è acqua molto salata, quindi è per quello che scarseggia. Anche la situazione della benzina è a un livello che non è mai stato toccato dal 7 ottobre. Le scorte sono quasi completamente terminate, da qui a 48 ore gli impianti di desalinizzazione potrebbero completamente chiudere, quindi non essere più in grado di produrre assolutamente acqua da bere, e già adesso la produzione è molto diminuita. Noi abbiamo un problema con uno dei nostri camion che era appena andato a distribuire dell'acqua potabile in un sito, tornando è stato fermato da una folla assetata che chiedeva di avere acqua. Il camion era vuoto perché aveva già distribuito l'acqua, ma questo è un episodio che non era mai successo in passato. Pessimo segnale per quello che potrebbe succedere nei prossimi giorni.
E veniamo adesso all'Italia, a partire dai diritti dei lavoratori. Se ci bloccano il contratto, blocchiamo il paese. Cortei in tutto il paese oggi per il nuovo sciopero dei metalmeccanici indetto da FIM, FIUM e UILM per il rinnovo del contratto nazionale. Federmeccanica da oltre un anno blocca la trattativa per 1,5 milioni di metalmeccanici, arrivati a 40 ore di sciopero, chiudendo alle richieste sindacali, in particolare sugli aumenti di salario. Per i sindacati l'adesione media si è attestata intorno al 70%. Un primo risultato è già arrivato arrivato. Il Ministero del Lavoro infatti ha convocato le parti già domani ed è diventato anche un caso politico quanto successo a Bologna. Il corteo di 10.000 operai ha infatti invaso la tangenziale fermando il traffico. Poco dopo la questura ha annunciato denunce sulla base del nuovo decreto sicurezza che trasforma in reato penale il blocco stradale pacifico punendolo con anni di carcere. Ai nostri microfoni il segretario Fiume di Bologna, Simone Selmi, rivendica così la decisione presa dal corteo.
Abbiamo voluto lanciare un segnale rilegato appunto all'avvertenza che i metalmeccanici stanno portando avanti sulla rivendicazione salariale normativa del rinnovo del contratto nazionale con Federmeccanica che decide di rimanere fermo sulle sue posizioni, quindi una mobilitazione che continua e che deve comunque avere anche un'escalation da un punto di vista di mobilitazione, e dall'altra parte il fatto che con la giornata di oggi e con il contratto dei metalmeccanici, i metalmeccanici difendono l'asset industriale del paese, perché la crisi, le transizioni che non viene affrontato nel giusto modo stanno lasciando degli strascichi dal punto di vista occupazionale, prevalendo un concetto che la parte giusta del paese non può essere punita perché rivendica condizioni migliorative sia da un punto di vista di società che da un punto di vista di condizioni di lavoro.
Il problema è che per ora queste denunce arriveranno.
Le denunce arriveranno, ne valsa la pena, perché, insisto, oggi hanno deciso di sfidare il decreto sicurezza la parte onesta del paese, quella che tutte le mattine deve andare a lavorare per poter vivere con fatica, perché non c'è una risposta sui salari, non c'è una risposta sull'occupazione, non c'è una risposta sul futuro produttivo e industriale di questo paese.
Si vuole processare chi lavora e paga le tasse, così il segretario della CGIL Maurizio Landini. Il lavoro non è un problema di ordine pubblico, ci attendiamo che non sia assunto alcun provvedimento, così invece FIOM e WILM. Solidarietà dalle opposizioni, la questura in una seconda nota definisce un atto dovuto, la comunicazione alla procura. E parallelamente c'è stato anche lo sciopero dei sindacati di base contro il piano di riarmo europeo. Ogni euro investito in armi è un euro sottratto alla scuola, alla sanità, alla ricerca, ai trasporti, ai salari. Manifestazioni in tutte le principali città. Ascoltiamo alcune delle voci raccolte da Luca Parena al corteo di Milano.
Siamo qui in piazza per protestare, per dire giù le armi sui salari. I salari non sono più sufficienti a garantire una vita dignitosa e a sopperire alle spese quotidiane che le famiglie operaie devono sostenere.
Come ricercatori e ricercatrici, molte di noi sicuramente in questa fase storica vivono una frustrazione tremenda di non essere ascoltate, ascoltati anche nei nostri rispettivi campi di ricerca, perché è più di un anno che stiamo chiedendo il boicottaggio con le università israeliane, lo stop agli accordi, le imprese stanno aumentando i loro profitti sulla nostra pelle e contro il nostro consenso.
Siamo bibliotecari, bibliotecarie, persone delle librerie, librerie indipendenti che hanno scelto di chiudere oggi per essere qua in questo corteo. Il nostro striscione dice books not bombs, perché crediamo appunto che la cultura, il dialogo debbano sempre venire prima degli attacchi e delle bombe.
Io sono un lavoratore precario del Teatro alla Scala, siamo in piazza perché pretendiamo che i soldi non vengano spesi per armi ma vengano investiti innanzitutto per aumentare i salari e dare risposte ai diritti sociali come scuola, sanità.
E con richieste, parole d'ordine in parte simili, declinate però in chiave europea, la rete Non Rearm Europe ha organizzato per domani cortei e manifestazioni in diverse città del continente, da Madrid ad Atene, da Plymouth a Berna. La richiesta principale della mobilitazione è quella di dirottare gli 800 miliardi di euro stanziati da Bruxelles per il riarmo su spesa sociale, salute, educazione, lavoro, cooperazione internazionale e ovviamente transizione ecologica. In Italia la piazza scelta è quella di Roma. Il corteo partirà alle 14 da Porta San Paolo e arriverà al Colosseo, dove saranno letti alcuni interventi. Sempre domani a Roma ci sarà anche la manifestazione nazionale dei sindacati di base. Un operaio di 55 anni, passiamo alla cronaca, è caduto da un'altezza di 3 metri mentre stava lavorando ed è morto a Poggio Marino, in provincia di Napoli. L'operaio lavorava per una ditta di trasporto merci ed è caduto mentre stava scaricando un mezzo. Un altro operaio forestale, in questo caso di 62 anni, è morto invece sul lavoro stamattina precipitando in un dirupo per circa 100 metri mentre stava lavorando alla pulizia dei sentieri nel Verbano Cusio Ossola, a Calasca Castiglione. È stata poi aperta un'inchiesta sulla morte, avvenuta qualche giorno fa nel casertano, di un bracciante che si è accasciato in un campo per un malore, probabilmente a causa del caldo. E chiudiamo questa edizione del giornale radio parlando del vertice ospitato oggi dall'Italia sul piano Mattei per l'Africa. Sono stati infatti siglati accordi con vari paesi del continente per 1.200.000 euro complessivi. Lo hanno detto nei rispettivi punti stampa sia Giorgia Meloni sia Ursula von der Leyen, che hanno accolto nella capitale rappresentanti dell'African Finance Corporation, della Banca Africana di Sviluppo, del Fondo Monetario Internazionale e dell'Unione Africana, oltre a ministri ed esponenti di governo di Angola, Tanzania, Zambia e Repubblica Democratica del Congo. In questa sede Meloni ha anche annunciato un'iniziativa per abbattere il debito dei paesi africani che prevede di convertire nei prossimi 10 anni l'intero ammontare del debito per le nazioni meno sviluppate e il 50% per quelle a medio reddito in progetti di sviluppo. Prima di salutarvi, lo sport, a partire dal tennis. Ad Halle in Germania ha eliminato ai quarti anche l'ultimo italiano ancora in gara nel torneo. Alexander Zverev infatti si impone su Flavio Cobolli in soli 2 set. Domani sera invece appuntamento con il calcio del mondiale per club in corso negli Stati Uniti. Alle 21 italiane in campo l'Inter che affronterà i giapponesi dell'Urawa Reds. E per oggi è tutto, l'informazione di Popolare Network torna domani mattina alle 7:30. Buon proseguimento di serata e buon ascolto da Viviana Astazzi.